all'ora del direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio.
Ciao Mario, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Come stai Mario?
Bene, grazie.
Bene Mario, senti, ti voglio chiedere una cosa. C'è una statistica che ho letto sugli allenatori più vincenti, ecco te la riporto qui, del... aspetta che te la prendo al volo, la leggo, ecco qui, allenatori con i titoli più, diciamo, che hanno vinto di più negli ultimi anni nella storia del calcio professionistico, c'è Ferguson, 49 titoli in 39 anni di carriera, Lucescu 33 titoli in 40 anni di carriera, Pep Guardiola 31 titoli in 12 anni di carriera. È il più forte oppure ha vinto grazie alle squadre dove è andato e quindi alla disponibilità che hanno avuto e via dicendo?
Io credo che la cosa più normale sia giudicare la qualità dai titoli che si vincono, soprattutto se quei titoli sono campionato, sono Champions, perché altrimenti non se ne viene fuori. È vero che tanti di questi allenatori, quando sono andati quando gli è capitato di allenare delle squadre non all'altezza, hanno fatto come gli altri, cioè però sono tutti allenatori che hanno portato avanti il calcio, hanno scoperto modi di gestire grandi squadre, che è sempre un po' più complicato. Io credo che Guardiola, da un punto di vista proprio del calcio, sia stato uno scopritore, sia stato uno che ha voluto aprire strade. Ferguson è stato uno straordinario gestore, oltre che uno scout. Poi, insomma, vincere bisognerebbe distinguere le epoche. Però insomma, dai nomi che hai detto si può tranquillamente partire per fare una classifica.
Una cosa ti voglio chiedere ancora, rimango su questo argomento. Un allenatore come Guardiola, che ha vinto in Spagna, ha vinto in Germania e ha vinto in Inghilterra, no? Mi concentro sull'Italia. Ecco, quel tipo di idea di calcio, secondo te, qui nel nostro campionato potrebbe funzionare, Mario?
Ma non ha avuto un'idea sola di calcio.
Esatto. L'evoluzione che ha avuto, è chiaro.
Cioè, il calcio di Guardiola è quasi sempre costantemente in evoluzione. Io credo che funzionerebbe certamente. Certo, poi dipende anche dai giocatori. Insomma, sono stati tanti però gli allenatori mi viene in mente Trapattoni, che ha vinto in Portogallo, ha vinto in Germania, ha vinto in Italia. E nel momento in cui si è trovato ad allenare il Cagliari fu esonerato. Per cui i giocatori hanno sempre, sono la materia prima. Se tu hai un materiale scarso fai una brutta casa, non c'è, anche se sei un grande architetto.
Questo è vero. No, io sai perché... delle volte ti ho fatto questa domanda perché penso che dalle altre parti, magari sbaglio io, quindi è un approccio sbagliato il mio, dove lui è andato, lui nasce in Spagna, in quella squadra dove avevano cambiato con l'arrivo di alcuni elementi importanti come Cruyff, si era iniziato un processo di cambiamento, poi esce da lì, va in Germania, accettano di fare un cambiamento che poi lo abbiamo visto, diciamo così, di portarsi avanti con altri allenatori che hanno portato avanti un'idea di calcio diverso in Germania, no? Negli ultimi anni stiamo vedendo quel gegenpressing, una serie di allenatori che hanno portato un'idea nuova. Va in Inghilterra e fa più o meno la stessa cosa e vediamo alcuni cambiamenti anche nella nazionale maggiore. Ho l'idea, Mario, che ci sia dalle altre parti una predisposizione maggiore a cambiare rispetto da noi, mi sbaglio io?
Sì, no, questo è verissimo. Questo è verissimo perché noi veniamo da una grande scuola. E quando vieni da una grande scuola è proprio come una caratteristica genetica, te la porti dietro. È il tuo modo di pensare calcio, è il tuo primo modo di pensare calcio, lo respiri dovunque. Per cui ci vuole una grande forza per staccarsi da una tradizione che peraltro è una tradizione che ha vinto molto. Quindi sì, questo è vero. Noi siamo attaccati a un modo di giocare che è veramente dentro di noi, che nasce ancora fin dall'inizio, nasce anche con Pozzo, fin da quando negli anni 30 si stabiliscono due modi di giocare in Europa. Uno è il sistema e uno è il metodo. Il metodo parte con due liberi, con due giocatori liberi che facevano praticamente da asse difensivo. Il sistema era un 3-4-3, era un 3-2-2-3. Quindi un gioco certamente più avanzato e più godibile. Noi siamo andati avanti con il metodo fino praticamente alla guerra, alla seconda guerra. Però quando abbiamo smesso eravamo quelli che avevano vinto più di tutti. Perché se era un gioco che, cioè, il calcio, ne abbiamo parlato altre volte, il calcio ha come fondamento la conquista dello spazio. Poi dentro lo spazio è il giocatore che decide. Una tattica ti deve mettere in condizioni di conquistare lo spazio. Lo spazio lo conquisti in due modi fondamentali: o spingendo avanti, cioè pressando, spingendo avanti, sfondando in avanti, oppure rimanendo, giocando più prudenti e conquistando lo spazio alle spalle dell'avversario. Sono due modi altrettanto leciti. Io non ho mai trovato, è raro, è difficile, molto difficile trovare per esempio un gioco più spettacolare di un contropiede ben fatto, perché con due o tre passaggi va in porta e passi i tre quarti del campo. Per cui l'importante è fare veramente bene uno di questi due modi fondamentali di giocare.
Cinzia?
Sì, torniamo. No. O vuoi continuare su...
No, no, un'altra curiosità, allora, vai, ce l'ho. Dai, approfitto, vai, perché oggi... poi Mario, oggi compie 74 anni Zeman.
Sì.
Cosa ha portato al calcio italiano? Perché spesso sento sempre fare il ragionamento: sì, bel calcio, ma non ha vinto nulla.
Sì, è stato un iniziatore anche molto molto particolare e personale. Cioè, per esempio, faccio un esempio che non è proprio più consueto: Zeman è un laureato in scienze motorie, è una persona istruita, che ha imparato calcio da proprio zio, che era Vic Palek, e prima ha voluto specializzarsi proprio sulla macchina umana. Lui è un fisiatra praticamente. Lui ha inventato un gioco d'attacco straordinario, partendo da un'idea semplicissima. Cioè, noi il calcio parte da un'idea base, che è quella che non si può attaccare con più di quattro giocatori fondamentalmente, e non si può difenderci con meno di sei. Lui partì dalla domanda: perché no? Per cui è partito sperimentando da lì con il suo 4-3-3, che diventava qualunque cosa, perché le mezze ali di Zeman erano giocatori che entravano in aria, assaltavano l'aria, i terzini di Zeman assaltavano l'aria. Io conosco tanti giocatori di Zeman e sono ancora tutti attaccati, sì, a quel modo di giocare.
Sì, sì.
Con una riserva, che proprio Zeman non considerava il gioco difensivo.
E quella è la pecca. Quella era la pecca.
Ma era la pecca, era la sua distinzione. Cioè, lui dice: se io segno 90 gol, e li faceva spesso. e ne subisco 60, sono sempre a 30 sopra, 30 gol in più, quindi le partite le vinco lo stesso. Tanti i testimoni, tanti di quelli che hanno giocato con lui mi dicono che sono convinti che proprio lui non fosse divertito da pensare un calcio, da pensare
con
un
equilibrio, perché adesso i tecnici parlano di equilibrio tra i reparti e lui non pensava a questo equilibrio, andava avanti e basta. Però in certo senso lui è riuscito anche un po' a cambiare il nostro modo di pensare calcio ed è stato accettato anche, lo vediamo negli allenatori più giovani che magari ogni tanto si rifanno un po' all'idea di calcio di Zeman.
No, ma il calcio di Zeman ha sempre avuto il fascino dell'utopia. Ci sono momenti della vita, momenti della storia in cui in qualunque campo abbiamo cercato l'utopia. Non è un caso se tu vedi attorno alla fine del 400, inizio del 500, una valanga di scrittori, a partire da Tommaso Campanella in Italia, scrivono di come arrivare all'utopia, di come, cioè, si comincia a considerare il mondo una cosa normale e normalmente sbagliata, e si comincia a pensare a quale potrebbe essere il mondo, il mondo perfetto. In quel momento non è un caso che è stata un'evoluzione abbastanza rapida, che per quello che conosco io, per esempio, cominciò da Fascetti, cominciò da Visciani nella Ternana.
Vero.
Il famoso gioco corto di Visciani, di Corrado Visciani, il famoso disordine organizzato di Fascetti, andò avanti, fu preso quasi totalmente dall'Idolm, si andò avanti, ci fu il passaggio dal calcio a uomo al calcio a zona, che, attenzione, da un punto di vista tattico la marcatura a uomo era molto più evoluta della marcatura a zona, perché il calcio nasce spontaneamente a zona. Metti i primi 150 anni fa, i primi che giocavano a pallone non conoscevano mica gli avversari, per cui si mettevano semplicemente a coprire una zona. La marcatura uomo è stata un'evoluzione che, per esempio, sta tornando in alcune squadre, a partire per esempio da Gasperini, e per proseguire con Juric in questo momento, e in tanti modi del calcio anche inglese, anche del calcio della scuola della Red Bull, cioè del gruppo che ha fatto capo a Ragnick, cioè il Liverpool aggredisce a uomo da dietro, quando vuole riconquistare la palla aggredisce. Oggi non c'è più una marcatura, si parla di pressione sull'uomo, di aggressione, però si dice la stessa cosa. Allora, poi si arrivò a Zeman e contemporaneamente a Sacchi. Tutto era partito poi da Michels, e da Michels e dal calcio olandese alla fine degli anni 60.
No, ero partita dal fatto che tu avevi, Marco, parlando di Guardiola, dici, sai, è difficile, lui ha lavorato in paesi dove magari il cambiamento è accettato culturalmente,
sì,
in maniera,
c'è una predisposizione
più veloce,
forse, ad accettare, sì.
Però poi alla fine noi che siamo restii al cambiamento, se una cosa ci piace la prendiamo e la facciamo, insomma la sintesi era questa. Se siamo un po' più scettici,
sì, con
magari
un po' di ritardo, perché noi arriviamo sempre un po'
scettici,
in ritardo, magari prendiamo quello che già è un altro Guardiola, no? Guardiola
è
andata
avanti. Però poi
alla
fine, se ci piace la cosa, la facciamo nostra. Ecco, era questo.
Bene.
Io credo ci siano proprio anche dei criteri di universali, cioè degli archetipi. Ogni società abbia dentro questi criteri universali, perché, per esempio, noi siamo molto critici perché siamo stati dei maestri nella bellezza, nel costruire bellezza. Quindi siamo più conservatori perché abbiamo un alto criterio della bellezza. cioè gli inglesi che hanno, sono completamente diversi da noi sotto questo aspetto, una civiltà eccezionale, però molto, molto diversi anche proprio per il clima, quella è una cultura che tende all'oscuro, noi tendiamo alla luce, per cui devi cercare continuamente un'innovazione, sei più ambizioso nella ricerca. Noi siamo ancora a guardarci intorno stupiti dalle cose che siamo riusciti a fare, per cui il concetto di cambiarle arriva molto più lentamente.
Sì, e poi va contestualizzato anche il periodo storico, cioè è chiaro che magari in altri paesi riesci a creare quello che hai in mente anche grazie, no, a disponibilità economiche anche sotto questo aspetto.
Ma noi siamo stati molto ricchi per tanto tempo.
Oggi pensando a Guardiola è chiaro che se vuole fare un tipo di calcio riesce a farlo in altri paesi piuttosto che in Italia.
Sì.
Mario, invece senti, che cosa diresti, supponiamo ecco che hai la possibilità di parlare con De Laurentiis in questo momento, che cosa gli diresti di Gattuso? Che ne so, presidente, tenga Gattuso, non faccia questo errore, oppure...
Ma io non so se Gattuso resterebbe.
Sì.
Ma neanche con delle scuse da parte del presidente?
No, guarda, onestamente non lo so, perché è stato un rapporto veramente... veramente finito su questioni nervose, su piccoli rancori personali, su piccoli errori personali commessi da uno o dall'altro. Quello che mi continuano a dire è che la situazione non è recuperabile. Per cui non, insomma, di tempo ce n'è stato, anche di avvisaglie che la squadra ormai si trovava bene con Gattuso. Questo è una delle caratteristiche. D'altra parte le società, le squadre, le persone vanno prese per quello che sono, non bisogna cercare di cambiarle se funzionano, bisogna cercare di usare la parte migliore, punto e basta. De Laurentiis è così. È uno spigoloso, intelligente, estremamente furbo. L'altro è un permaloso. Insomma, gli sono state toccate delle corde che hanno fatto, ma che così sono intrattabili per tutti e due i personaggi. Ha torto, ha ragione. Ma non è da escludere. Ora io non so se leggo che va alla Fiorentina, ma a me personalmente farebbe piacere, ma sono convinto che Gattuso abbia preso questa decisione senza avere un contratto in mano. Sono convinto che non ce l'abbia ancora un contratto in mano, cioè è uno che prende e se ne va, punto, cioè, segue il proprio rigore.
Molti prego. Tifosi della Juventus lo vorrebbero,
sì,
sulla panchina
raccolto,
della
Mario,
Juventus.
Abbiamo raccolto messaggi dove vorrebbero
potrebbe essere
Gattuso
l'uomo
sulla
giusto.
Panchina della Juve.
Ma Gattuso è un ottimo allenatore, perché ha sempre voluto migliorarsi, è una persona intelligente, ha vissuto il calcio, come dire, tra virgolette, dal basso, e per cui è uno che ha sempre cercato di andare oltre le posizioni in cui era stato messo, e credo che si sia evoluto molto. Oggi il modo in cui fa giocare il Napoli, ma anche il Milan, è molto diverso dalle sue possibilità tecniche. Questo significa avere un'apertura, avere una cultura della propria materia enorme. Per cui Gattuso può andare ad allenare dovunque, tenendo presente che ha ancora 40 anni, non 49, 41 no. Se non sbaglio.
Sì, sì. Una domanda ti faccio, Mario, prima di su questa cosa che hai detto adesso di Gattuso, perché anche prima è uscito con gli ascoltatori questo confronto. Visto che dai tifosi è stato addirittura, qualcuno scriveva, lo vedrei bene alla Juventus.
Sì, sì, più di uno.
Gattuso Inzaghi, Simone, conoscendo proprio quello che hanno fatto, le loro caratteristiche tecniche, umane, eccetera, quale dei due profili è più adatto alla Juventus?
Ma,
o sarebbe più adatto?
Secondo me Gattuso è più a un livello più internazionale di Inzaghi. Pensa in modo forse più vasto di Inzaghi. Inzaghi è 20 anni che sta nella stessa squadra.
Ed è un limite.
Secondo me sì. Cioè sono quelli che vanno. Gattuso a 19 anni giocava in Scozia.
Sì.
Quelli che vanno, i migranti sono i più coraggiosi. Cioè proprio storicamente, quando tu lasci un paese,
difficile, poi, sì,
quando
sì,
tu lasci un paese, tutti gli altri paesi, io non lasciamo stare le polemiche di adesso, non contano niente, ma sono sempre i migliori che se ne vanno. Faccio un esempio proprio su Manchester, che è la capitale del calcio adesso e che lo è da sempre. Manchester è una città che comincia a nascere con le migrazioni dei fiamminghi, cioè dei belgi e degli olandesi, degli artigiani che se ne devono andare per motivi religiosi nel 1300. Questi artigiani arrivano a Manchester, trovano un po' di materia prima, perché c'era la lana, c'era il cotone, la lana la facevano venire dalle colline vicine, il cotone ce l'avevano, e i fiamminghi portano il loro modo di lavorare la lana, e da quel momento Manchester è diventata la capitale della lana, con la scienza degli immigrati, con il lavoro degli immigrati. Non ti dico l'America cosa ha fatto con il lavoro degli immigranti. Ecco, io credo che Gattuso è stato uno che a 19 anni è preso, è partito, è andato a giocare in Gran Bretagna. Inzaghi è uno che ha fatto strada in una parte solo. Se tu mi dici chi è più adatto alla Juve, ti dico Gattuso.
Bene, quindi prendiamo questa valutazione di Mario Sconcerti. Mario, siamo arrivati al termine anche oggi, noi come sempre ti ringraziamo, ti salutiamo e ci sentiamo domani, un abbraccio.
Ciao, grazie a voi.